Cosa è successo? Storie e voci per capire quello che accade.
Io sono una persona, ho sempre lavorato per campare la famiglia, sono sempre stato in famiglia e tutti lo possono dire, ha testimoniato anche la mia moglie, dice, già hai visto di bere un bicchiere di vino, ma quello senz'altro, perché lavoravo tanto, altri vizi non avevo, si beveva un bicchiere di vino e poi mi addormentavo e andavo a letto.
Vuol tornare a Mercatale?
Benedetti signore, ma non so che domande le sono queste. In dove andrà secondo lei? In il convento a Fammi Frate?
Cinquant'anni fa, il 14 settembre del 1974, il primo dei delitti attribuiti al cosiddetto mostro di Firenze, riconosciuto come il primo serial killer di coppie in Italia, che avrebbe agito fino al 1985. Le vittime delle aggressioni erano ragazzi che si appartavano nei dintorni di Firenze, mentre numerose sono state le indagini e lunghi i processi, a cui si sommano una decina di ipotesi alternative ed eventi misteriosi connessi a queste vicende. L'uso del condizionale in questa storia è d'obbligo e in questo podcast cercheremo di fare il punto della situazione. Quella del cosiddetto mostro di Firenze è uno dei misteri italiani del Novecento. Ma prima di entrare nella memoria, continuiamo a stare dentro la cronaca di una storia che fatica a diventare storia. Per iniziare, lo scorso gennaio, la Corte d'Assise di Firenze ha dovuto constatare la sparizione di 17 foto inerenti l'ultimo omicidio dell'85, quello degli Scopeti. Ma cosa per certi versi sconvolgente è che si è venuto a sapere che sempre nell'esame dei reperti dello scorso 30 gennaio, quello che veniva ritenuta la tenda di Nadine Moriot e Jean-Michel Crevacvili, esaminata su richiesta dei familiari delle due vittime francesi, non apparteneva alla coppia, bensì al Salvatore Vinci, tra i primi a finire sotto inchiesta per i delitti del mostro e al centro della cosiddetta pista sarda. Come se non bastasse, sempre a quasi 50 anni dall'ultimo delitto, la procura ha autorizzato nuove perizie su vecchi reperti, questa volta però richieste dal team legale incaricate dal nipote di Mario Vanni, uno dei compagni di merende, che da anni chiede la revisione del processo per riabilitare l'immagine dello zio. E qui potrebbe saltare fuori un nuovo sospettato e la vicenda potrebbe essere completamente ribaltata. Saremo di nuovo punto e a capo.
Il popolo italiano, la Corte d'Assise di primo grado di Firenze, sezione prima, dichiara Pacciani Pietro colpevole dei delitti a lui ascritti, come in imputazione, ad eccezione di quelli di omicidio e di porto d'arma comune a sparo relativi all'omicidio in danno di Lo Bianco Antonio e di Locci Barbara. Esclusa inoltre la contravenzione di cui al capo B dell'imputazione, riuniti per continuazione, e lo condanna alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di anni 3, al pagamento delle spese processuali di custodia cautelare. Lo condanna inoltre alle pene accessorie dell'interdizione perpetua ai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'esecuzione della pena, dichiarandolo decaduto dalla potestà di genitore.
Ma com'è possibile che 50 anni dopo ancora non si sia giunta ad una verità se non molto parziale? Dicevamo, il condizionale è d'obbligo, perché datare con certezza quei crimini efferati tra il 74 e l'85 è già fatto controverso e motivo ancora di disputa. Per tanti, infatti, il primo duplice omicidio risalirebbe al 1968, quando vennero uccisi Antonio Lo Bianco e Barbara Locci, 6 anni prima di quello che datiamo come come primo duplice omicidio. Lì vennero recuperati 5 bossoli di cartucce calibro 22 Winchester con la lettera H punzonata sul fondello. Lo Bianco e Loci erano amanti e dell'omicidio venne accusato il marito di Barbara, Stefano Mele, che a sua volta accusò altri amanti della moglie, ovvero i fratelli Vinci, proprio quelli della tenda dell'ultimo omicidio dell'85 a cui facevamo riferimento prima, che però vennero scagionati. Quindi, come dicevamo, datare gli omicidi del mostro non significa fare solo una scelta storiografica, ma prima di tutto investigativa, così come dire che quei delitti sono finiti nell'85, così come sostenere che, a parte i 7 duplici omicidi riconosciuti tra il 74 e l'85, in quegli anni il mostro non ne abbia compiuti altri. Una vicenda complicatissima che ha visto sommarsi ritardi, errori investigativi, colpi di scena, particolari venuti fuori a decenni di distanza, forse una longa manus di apparati dello Stato, forse quelli che sembrano essere dei depistaggi. Vicenda che comunque ebbe un forte impatto sulla vita delle persone in quegli anni.
Come? Posso far andare dai banco senza andare là?
Me l'ha detto già. Vabbè, mi dica, cosa vuol dire? Che non riguardi personalmente Canessa, che riguardi il processo, non Canessa. Mi dica.
Come, io non ho diritto a parlare?
Sì, da ci ha detto. Dì che la vuol dire, va.
Sì, lo dico. Dico che io voglio.
Calma, calma, metta a sedere che dica calma.
Dico che voglio tutte le lettere che l'avete voi in corte d'assise. Voglio la libertà per andare alla banca e alla posta.
La copertura mediatica continua ancora oggi. Ricordatevi quanto accadde nei decenni scorsi? Tra articoli di stampa, libri, documentari, inchieste parallele ed altro. Lo ricordate l'adesivo che era visibile sui lampioni all'uscita dell'autostrada, dove era disegnato un grosso occhio e la scritta "Occhio, ragazzi, l'invito a stare attenti, a non appartarsi"? Fu in quegli anni una mutazione antropologica per quei tempi. Le giovani coppie venivano invitate dai genitori dell'uno o dell'altro a restare a casa serenamente, mentre loro sarebbero usciti per andare al cinema o altre scuse per lasciare loro la casa libera e sicura ed avere un momento di intimità addirittura prima del matrimonio, con l'implicito consenso dei genitori. Una rivoluzione copernicana per i costumi dell'epoca. Ma torniamo agli omicidi, i 7 duplici omicidi che si svolgono nelle campagne del Fiorentino: Signa, Borgo San Lorenzo, Scandicci, Calenzano, Baccaiano, Giogoli, Vicchio e Scopeti. L'arma usata fu sempre la stessa, una pistola calibro 22 con lo stesso tipo di proiettili, e vennero sempre commessi in notti molto buie nei fine settimana del periodo estivo. In ogni delitto veniva colpito prima l'uomo e poi la donna, la quale veniva poi portata fuori dall'auto e colpita con un coltello e fatta oggetto di escissioni nella zona del pube e della mammella sinistra. Dunque il primo duplice omicidio ufficiale fu quello di sabato 14 settembre 1974, dove vennero uccisi Pasquale Gentilcore, di 19 anni, e Stefania Pettini, 18 anni, di Vicchio. Vennero uccisi in una frazione del comune di Borgo San Lorenzo, mentre si trovavano fermi in un'auto lungo una strada sterrata. Lui venne ucciso con 5 colpi di pistola, mentre lei, dopo aver ricevuto 3 colpi ancora viva, fu portata fuori dall'auto e accoltellata decine di volte e infine violata con un tralcio di vite.
Lotti sta bene, sì? Tranquillo.
Io credo che
faccio qualche domanda un po' sul generale.
Però precisa.
Vorrebbe spiegare per cortesia alla Corte com'è che ha deciso di parlare, di confessare delitti che potrebbero farla finire in carcere per tutta la vita? Cioè il processo che le ha determinata poi a parlare, ecco. Sì. Dopo 10 anni dall'ultimo fatto, no?
Sì.
Parli pure liberamente, non mi faccio
la domanda. Domanda, basta, senza commenti. Prego. Lotti.
Sì. Interrogatorio, sì, su.
Come?
L'interrogatorio che hanno fatto loro.
L'avvocato vuol sapere, lei è stato per tanti anni senza dire niente. Ha tutto
forse
questo,
avevo paura,
diciamo, questo segreto
che avevo paura di parlare.
Ha detto lei: mi sono sentito un po' sollevato, però ci è voluto anche del tempo, qualche mese, giù di lì. Bene. Ecco, com'è che è arrivato a parlare?
Forse prima.
Chi è che l'ha spinta a parlare? Com'è che si è determinata a parlare? Mi capisce?
Sì, lo so.
Oh, bene, mi dica.
A parlare che
parlare di questi fatti.
Che ero rimasto Ho mai sentito di parlare prima? Non, definitivamente.
Non ho capito, Rotti.
Non si sentiva di parlare prima.
No, ero mai bloccato, mi riesce di parlare.
Come?
Di non parlare. Bloccato,
no, presidente, scusi.
No, facciamolo vorrei... parlare, come fa un'altra domanda, scusi, sì. Avvocato.
No, siccome è importante la genesi, diciamo, della confessione.
Sì, genesi, facciamolo parlare.
Io sono un po' bloccato dentro, però mi lasciate di parlare prima dei tempi di dire questi omicidi.
Dopo i buchi nell'acqua della squadra antimostro arrivano le indagini degli anni 90 e poi un processo indimenticabile, un processo diventato anche luogo di scherzi, di battute, di frasi completamente fuori dal mondo, di aneddoti capaci di raccontare di che pasta erano fatti gli imputati, di particolari agghiaccianti e anche di fatti che hanno fatto molto discutere.
Dottore, scusi,
prego.
Lei si ricorda un episodio in cui Al Pacciani fu estratto un vibromassaggiatore dall'ampolla rettale all'ospedale? Circa il 76.
Dunque, quando il Pacciani venne, mi sembra, a casa mia una mattina dicendo che gli era successo questo inconveniente, io non ero presente, per cui lui poi, o perché fu consigliato di sua spontanea volontà, andò all'ospedalino di San Casciano dove gli fu estratto.
Ma le emorroidi si curano con un idromassaggiatore?
Non glielo so dire.
È un metodo purtroppo che noi non conosciamo, o meglio sì, possiamo conoscere.
Non lo conosco neanche io, avvocato, il metodo della cura delle...
Pacciani diceva di avere problemi di emorroidi e che usava un vibratore.
Sì, un vibratore è una parola, è idromassaggiatore comunque. Io,
ma io non l'ho
quello
visto.
Quello che ci aveva infilato dentro quando andato all'ospedale era un vibratore.
È detto che è un vibratore. Però
è detto.
Evidentemente per massaggiare deve un po' vibrare.
Ma noi siamo pratici, avvocati, ne abbiamo visti tanti. Tranne che servisse per curare le emorroidi, questo non lo sapevamo.
La sentenza di condanna arriva infatti per l'autoaccusa di Lotti, che sembra un oligofrenico incapace persino di parlare correttamente.
Si sta per arrivare questa macchia. Lei non le avverte queste persone? O no?
Ma bisogna vedi la macchia, se lei è quella della polizia.
C'è il rischio che queste persone sparino probabilmente arrivano i carabinieri. Scusa, queste cose voi avete fatto il sopralluogo, avete visto, rivisto, eccetera, queste cose non ti mandano a posto sul posto.
Insomma, se non c'era.
Cioè, qual era l'accordo che c'era tra lei, il Vanni e il Pacian, secondo quello che dice lei? Sì. Lei cosa doveva fare?
Diste lì avvertiti se arrivava una macchina diversa.
Avvertire. E come faceva avvertire? Con un fischio, con le luci, con qualche altro modo?
No, avvertire così se passa le macchine ferme o qualcosa diverso.
Un'inchiesta avviata dalla Procura di Firenze portò alla condanna in via definitiva di due uomini identificati come autori materiali di quattro duplici omicidi, cosiddetti compagni di merende, come si autodefinirono, Mario Vanni e Giancarlo Lotti, mentre il tristemente noto Pietro Pacciani venne condannato in primo grado a più ergastoli per i duplici omicidi commessi, tutti, dal 74 all'85, ma successivamente assolto in appello. Morì prima di essere sottoposto ad un nuovo processo di appello dopo l'annullamento della sentenza di assoluzione da parte della Cassazione. Pacciani, uomo di straordinaria violenza, era già stato in galera per aver ucciso l'amante di una sua fidanzata e successivamente per aver violentato le figlie. Morirà prima del nuovo processo in modo che dire misterioso è dire poco. Il giornalista Gianluca Monastra di Repubblica, insieme ad Alessandro Ceccioni, ha scritto il libro Il mostro di Firenze.
Da Pietro Pacciani è sicuramente uno dei personaggi più controversi della lunga e infinita storia del mostro di Firenze. Contadino, figlio di un mezzadro, era nato a Vicchio, nel Mugello, ed ha vissuto a lungo a Mercatale, vicino a San Casciano. Beh, Vicchio, San Casciano, in pratica paesi epicentro della storia del mostro. Una storia durante la quale Pacciani è stato prima imputato, poi condannato, poi assolto, fino a morire in attesa di un nuovo processo. Da ragazzo invece lui era stato condannato per aver ucciso l'amante della fidanzata e da adulto per gli abusi sulle figlie, e questo ha inevitabilmente condizionato il giudizio su di lui negli anni dell'inchiesta, anni in cui la sua figura pittoresca, il suo modo di parlare, di esprimersi, gli atteggiamenti, avevano creato invece una sorta di cortocircuito con la tragedia dell'inchiesta per la quale era indagato, i 16 morti, gli anni di terrore sulle colline di Firenze. E tutto questo ha anche contribuito a dividere profondamente l'opinione pubblica e ad allontanare dalla verità. Fino a quando Pacciani non è uscito di scena, e l'ha fatto in una domenica d'inverno, solo in casa, morto in circostanze mai chiarite fino in fondo. Se vogliamo, l'ultimo grande mistero della sua vita.
Se Pacciani non è stato il mostro di Firenze, sicuramente è stato un mostro. Ma al di là di quanto sancito dalla sentenza definitiva del 99 sulle numerose scene del crimine del mostro, non sono mai state riscontrate prove fisiche quali DNA e impronte digitali riconducibili ai compagni di merende, né sono state mai rintracciate l'arma da fuoco dei serial killer, così come le parti anatomiche asportate ad alcune delle sue vittime femminili. Quest'ultima riflessione ci porta ad allargare a dismisura la questione rispetto a quanto riassunto, a quel punto di arrivo, dall'investigatore Michele Giuttari, che scrisse poi con Carlo Lucarelli il famoso compagno di sangue che risolveva la vicenda in quelle condanne e si fermava alla consapevolezza di dover ancora individuare un movente certo e soprattutto un livello superiore di possibili mandanti. E dunque il farmacista di San Casciano, Francesco Calamanderei, il medico perugino Francesco Narducci, trovato morto nel lago Trasimeno un mese dopo l'ultimo duplice omicidio, secondo alcuni a capo della setta che reclamava feticci e secondo altri mai morto perché il cadavere nel Trasimeno non era il suo, fino alla vicenda del legionario, aveva combattuto in Indocina negli anni 50 con la legione francese, Giampiero Vigilanti, vissuto negli ultimi anni a Prato, persona di estrema destra, con una casa piena di reperti, ritagli di giornali e soprattutto proiettili della stessa marca di quelli usati nei delitti punzonati con la lettera H. Giampiero Vigilanti è morto lo scorso gennaio all'età di 94 anni e di lui ci parla il giornalista della Nazione Stefano Brogioni, autore de Il Mostro Nero.
Giampiero Vigilanti è stato l'ultimo indagato per i delitti del mostro di Firenze. Penso che dopo di lui, a quasi 40 anni di distanza dall'ultimo delitto, a 30 dal primo processo Pacciani, difficilmente ce ne saranno altri. Vigilante è scomparso nei mesi scorsi e con la sua morte resta comunque un alone di mistero rispetto al suo coinvolgimento nella storia dei delitti. Era nato nel 1930 e nel 1951, dopo aver varcato il confine a Ventimiglia, si arruolò nella legione straniera francese e nel 1953 combatterà in Indocina. Il suo rientro in Italia viene collocato nel 1958 e poi soltanto recentemente si scoprirà che la sua vita è stata sempre vicina alle zone dei delitti del mostro o a suo dire anche alle figure che sono state investite negli anni dalle inchieste giudiziarie, da Pacciani perfino al medico perugino Narducci. Se mentiva, se farneticava, se sfidava gli inquirenti, purtroppo questo non lo scopriremo mai. Penso che la sua posizione sia stata approfondita troppo tardi. Resta infatti da chiarire perché, quando anche un'informativa del SISN negli anni 80 lo indicava quale possibile mostro, egli ricevette soltanto una perquisizione nel 1985 e nulla più. Perquisizione peraltro che non era così negativa, anzi a casa della mamma, a Caselle di Vicchio, territorio peraltro, paese in cui lui era nato, ma territori anche battuti per due volte dal mostro, a cominciare dal 1974, Vigilanti custodiva i ritagli di molti duplici omicidi e, curiosità, proprio quello del 1974 a Sagginale, quando ancora il mostro, almeno nelle cronache dell'epoca, non esisteva.
Un podcast può servire solo per sfiorare la punta dell'iceberg. E allora soltanto per chiudere un libro per capire forse di più e che usa la letteratura, non casualmente, il romanzo per raccontare quello che forse non si potrà mai raccontare con prove certe. Si chiama Il Mostro. L'autore è sorprendentemente un giovane, Alessandro Ceccherini, che traccia un un'ipotesi molto vasta e capace di tenere insieme, se non tutto, veramente tanto. Le vicende del cosiddetto mostro di Firenze sarebbero parte di un ampio e complesso tassello della più ampia e complessa strategia della tensione di ispirazione statunitense che ha squassato l'Italia dagli anni 60 alla caduta del muro di Berlino. Di più non è possibile dire.
La regia statunitense non è totalmente una regia, c'è cioè un attore, diciamo, che è un personaggio statunitense che collabora con un altro degli attori del romanzo, che è un personaggio legato ai servizi segreti italiani. E la strategia della tensione è una delle piste che ho voluto approfondire col romanzo, una delle motivazioni che guidano i personaggi. Perché questo? Perché esistono delle motivazioni molto specifiche, molto concrete. In realtà io non è che sappia con certezza che esiste, c'è stata una, non è che sappiamo con certezza chi è stato, chi sono stati a compiere ovviamente i delitti del mostro di Firenze. Si parla comunque di un'opera di finzione. E chiaramente io, per quanto riguarda il lavoro sul romanzo, quello che ho dovuto fare è stato quello di cercare di assimilare più possibile la realtà al maggior grado di quantitativo proprio di realtà per quanto riguarda la vicenda, e scremarla anche da tutte le convinzioni che in qualche modo con gli anni sono diventate delle verità quasi incontestate dalla comunità mostrologica, insomma. E quindi cercare di fare tabula rasa, di partire da zero e cercare di mettere insieme un quadro generale più vasto possibile. Sicuramente chi conosce la vicenda non sa con certezza, non può dire con certezza quando siano iniziati, questo è un dato di fatto. Anche per quanto riguarda gli omicidi canonicamente intesi, quindi non considerando i molteplici omicidi collaterali legati alla vicenda, cioè l'omicidio del 68 non è detto che sia il primo omicidio del mostro di Firenze, ci sono evidenze molto forti che vengono, diciamo, rafforzate, sono state rafforzate anche ultimamente dal lavoro di ricerca molto approfondito fatto da persone che conoscono a fondo la vicenda e continuano a lavorare a fondo, virtuosamente, sulla vicenda del mostro di Firenze. Non è detto che l'omicidio del 68 sia il primo omicidio, potrebbe essere sicuramente quello del 1974. Come l'omicidio del 1968 viene legato alla vicenda del mostro di Firenze dopo l'omicidio di Baccaiano nel 1982 è qualcosa che, diciamo, lascia aperta la pista del cosiddetto depistaggio. Per quanto riguarda il cercare di identificare in maniera generica i possibili esecutori degli omicidi, chiaramente c'è da analizzare ogni specifica scena del delitto, ogni possibile dinamica omicidiaria. Alla luce di questo, pensare che Pacciani e Vanni, alla luce anche delle testimonianze di Lotti, che va ricordato, a processo, sono diciamo le fondamenta che sorreggono tutta l'impalcatura accusatoria contro Vanni e Pacciani. Lotti che accusa e poi finisce anche per autoaccusarsi. Alla luce di tutto questo, pensare che siano stati Pacciani e Vanni a me sembra poco verosimile. Quindi, nonostante la verità giudiziaria ci sia, non per Pacciani muore a casa, muore da uomo libero, sarebbe sicuramente tornato in un'aula di tribunale, ma muore. Vanni e Lotti arrivano in fondo a tutti e tre i gradi di giudizio, vengono considerati colpevoli, non di tutti gli omicidi del mostro di Firenze, si parla soltanto di una parte degli omicidi, quindi è di per sé parziale comunque anche la verità giudiziaria, una verità giudiziaria veramente molto molto contestabile, viene contestata ancora a gran voce da chi conosce la vicenda.
Poi ci sarà il signore che punirà il signor Canessa con un malaccio inguaribile.
No, questo non lo può fare.
E io chiedo che venga espulso, Presidente. Basta. Fra l'altro dobbiamo sentire un test importante. Sa, le minacce a me fanno... è acqua calda.
Non si fanno minacce, non si fanno minacce. L'ultima volta, dico subito, è stato ammonito, è stato allontanato, poi sarà espulso da Laura e non ci mette più piede.
Presidente, ha commesso un reato, secondo me.
Fino a quando?
L'ultima parola, vi riduce il lavoro e la libertà. Ritorneremo prima o dopo.
Basta, portalo fuori. Okay. Via, via.
Bene, grazie, Presidente.
No, Vanni, fuori.
Cosa è successo? Storie e voci per capire quello che accade.